In questo tratto drammatico del Vangelo di San Luca, che si ritrova anche negli altri due evangelisti, ma non con questo svolgimento, manca il cappello, come si dice. In quel tempo Gesù prese a dire nella sinagoga. In quale sinagoga? In quella di Nazaret. San Luca lo dice nei versetti precedenti. Non si sa perché nella redazione liturgica del testo abbiano saltato il capoverso. Dunque Gesù entrò nella sinagoga di Nazaret, della sua città, dove era conosciuto, dove aveva i parenti, dove aveva lavorato per 30 anni, quindi era di casa. Entrato nella sinagoga, si fece dare il rotolo della legge, proprio rotolo, perché le scritture sante erano scritte e conservate nei rotoli, custoditi poi una specie di tabernacolo. Gesù si fece dare il rotolo, aprì a caso e trovò un testo del profeta Isaia, il quale diceva: oggi è venuto in questo luogo, in questa città, in questa parte è venuta la parola di Dio. E Gesù dice: quello che il profeta dice si è avverato in me, io sono il Messia mandato da Dio. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi. Quindi presenta, come si direbbe oggi in un modo molto meno solenne, ha presentato il suo biglietto da visita. Io non sono quell'operaio che lavorava con Giuseppe. Sì, ho lavorato per tanti anni. Adesso io ho cominciato la missione che mi è stata data dal Padre Celeste. Nell'uditorio ci fu tutto un mormorio. Ma cosa dice? E perché da noi non fa i miracoli che ha fatto nelle altre città? Gesù non fece nessun miracolo a Nazaret perché non credevano in lui, non volevano credere in lui, perché l'avevano accettato come uomo, l'avevano accettato come falegname, come operaio, non volevano accettarlo come figlio di Dio, come Cristo. E Gesù si comportò come fosse un semplice uomo e non fece a loro nessun miracolo. Ma Gesù va più avanti. Si può dire che questo Vangelo è il primo preludio della sua condanna a morte. Gesù va avanti. Dice: vedete, anche ai tempi di Elia nessuno credeva in Israele. E Elia ha fatto un miracolo per una povera vedova di Tiro e Sidone, cioè una povera pagana. E così ai tempi del suo discepolo, il profeta Eliseo, c'erano molti lebbrosi in Israele, ma Eliseo guarì solo un lebbroso, che era pagano, Naaman Siro. Era quindi prenderli per lo stomaco, metterli davanti alle loro responsabilità. Io non faccio niente davanti a voi perché non credete. Allora, quelli dal mormorio sono arrivati alle schiamazzi, hanno cominciato a urlare, lo presero per le spalle, lo buttarono fuori della sinagoga e fra due ali di popolo lo portarono sul ciglio della montagna per precipitarlo giù e ucciderlo. Gesù, arrivato sul ciglio, fece dietro front e passò in mezzo a loro rendendoli impotenti. Questo è il Vangelo. Bisogna che lo conosciamo, il Santo Vangelo, come è. Non edulcorato, non diminuito. Questa è una scena drammatica. Se Gesù ha respinto Nazaret, che era il suo paese, la sua cittadina, dove aveva passato la sua giovinezza, aveva iniziato i suoi anni della maturità, era arrivato fino ai 30 anni. Gesù respinse questa città perché questa città aveva respinto lui.
I buoni fratelli, oggi in Italia si celebra la giornata della madre, no? Non è così.
Si celebra la giornata della madre, quindi e domenica scorsa abbiamo celebrato la giornata del bambino. Allora permettete qualche lieve osservazione, ma nello stile di questo Vangelo. Vedete che il Signore è di una, diremo, è di una severità, di una, diciamo, amarezza, di uno sdegno proprio divino contro coloro che rifiutano i doni di Dio. Essendo la giornata della madre, cioè della vita, perché la madre, umanamente parlando, è la fonte della vita, qui ho preparato 2 o 3 punti che enuncio alla vostra considerazione. Abbiamo pensato di dedicare queste brevi riflessioni, che molti di voi le hanno già sentite nel 1976, al tempo della discussione della legge sull'aborto, e già in principio ancora nel 1974, quando si trattò della legge sul divorzio. Tutte e due le leggi sono passate, tutte e due le leggi sono state approvate in una nazione cattolica, votate da cattolici, approvate da capi del governo cattolici, firmate da ministri cattolici. Questa è la vergogna dell'Italia. Come si fa? Oggi un vescovo italiano, Monsignor Girolamo Bourguignon, vescovo di Padova, è stato denunziato dal segretario, vi prego, mettete il fazzoletto con le mani, sono cose gravissime. Un vescovo italiano, uno dei vescovi più insigni, che mise a rischio la propria vita durante la guerra, quando era vescovo di Feltre e Belluno, Monsignor Girolamo Bourguignon, fratello di 2 stimatini, tutti e 2 andati in paradiso, e uno di questi fratelli, Don Pierino, forse qualcuno di voi già lo ricorda, quello che teneva l'oratorio la domenica. Questo è il fratello vescovo, è stato denunziato dal segretario del Partito Socialista Italiano di Padova per aver definito l'aborto abominevole delitto. Voi sapete che non solo Monsignor Bourguignon ha definito la legge dell'aborto una legge iniqua, ma anche qualche altro sacerdote che voi conoscete. Ieri il Monsignor Bourguignon è stato ricevuto da Santo Padre, il quale gli ha manifestato la sua solidarietà, la sua benevolenza. C'è il bambino, stiamo parlando, stiamo difendendo i bambini oggi, Dunque, i vescovi della regione Triveneta, nella loro ultima conferenza, affermano l'inalienabile diritto di ogni vescovo a esercitare liberamente il magistero evangelico. Voi sapete che alcuni anni fa il vescovo di Prato, Monsignor Pietro Fiordelli, fu processato perché denunziò e condannò un matrimonio adulterino, un matrimonio divorzista. Fu difeso da un ottimo avvocato di Roma, che poi fu rettore dell'Università di Roma, ma comunque ci fu il processo. Secondo punto, l'aborto è stato approvato nel 1976, con pochissimi voti, con una propaganda ingiusta, falsa, vergognosa, con una ignoranza dei cattolici vergognosa. I poveri preti hanno cercato di chiarire
ma molti cattolici hanno fatto le orecchie da mercante. È passata, è legge di Stato, ma siccome è una legge iniqua, le leggi inique non sono mai leggi, sono abusi. E questa legge sull'aborto non è solo contro la morale cristiana, è contro la morale umana. Già è stato detto a quel tempo che i grandi medici pagani, per esempio Galeno, Ippocrate, eccetera, condannavano l'aborto. E adesso abbiamo avuto dei cristiani che lo hanno votato, dei ministri cattolici che lo hanno sottoscritto, ed è apparso sulla Gazzetta Ufficiale con i loro nomi. Questa è la situazione.
Io non vorrei essere al loro posto.
Dunque, la questione è molto grave ed è un segno del marciume in cui la società si è sprofondata. Mettiamo un po' le cose, non dico del tutto chiare, ma cerchiamo. C'è un aborto involontario, di quelle care donne che aspettano una creatura, ma per qualche causa accidentale o qualche malattia non riescono a portare a termine. Questo non è peccato, ma è dolore. Chiaro? Secondo, c'è l'aborto clandestino. C'è sempre stato, purtroppo, di quelle donne che perdono la testa e, appunto, di nascosto si liberano della creatura. Anche qui, neanche due settimane fa, fu trovata una creatura nella nostra parrocchia buttata lì in via Calderini. Così mi hanno riferito i confratelli. Anni fa fu trovata una creatura anche nel secchio delle immondezze. Qui, nella nostra parrocchia. Un figlio di Dio. Una creatura umana. Dopo l'aborto involontario, l'aborto clandestino, c'è l'aborto legale. E l'aborto legale è quello che è stato approvato dalla legge del 1976. Legge iniqua, disumana. Se qui fra i presenti c'è qualcuno che crede che il padre sta offendendo lo Stato italiano e che può essere processato, mi processi, mi faccia prendere, eccomi qua, perché non è la prima volta che lo dico. Anzi, vado a prendere le guardie, mi sbattono dentro. Ma come San Giovanni Battista, anche noi sacerdoti dobbiamo difendere la legge di Dio e se occorre esporre la nostra vita. È inutile stare lì a pensare come pensano gli altri. Dobbiamo pensare come vuole Cristo. Dunque, ci sono questi consultori. Dopo la legge furono istituiti i consultori. A quanto risulta, a quanto mi riferiscono anche i miei confratelli, questi consultori sono fatti per la maggior parte da medici di quell'altra sponda, e invece di aiutare questa povera ragazza che ha sbagliato, questa povera donna che ha sbagliato, invece di aiutarla a sentire la dignità di essere madre, di tenere caldo quel tesoro che porta nel suo seno, la consigliano ad abortire. I consultori in gran parte sono gestiti da medici, da vigilisse, eccetera, senza coscienza cristiana. Evidentemente ci sono anche i nostri consultori, consultori cattolici, in cui si fa coraggio, si aiuta, si prepara anche un po' dopo il parto, un aiuto tutto speciale, anche aiuti finanziari. È la legge cristiana dell'amore del prossimo. I medici obiettori di coscienza vengono presi di mira ed emarginati. Voi sapete, molti medici hanno dichiarato di non volere praticare questa infame operazione. sono presi di mira per la loro carriera, per i posti a cui possono concorrere, sono presi di mira. Siccome l'amministrazione provinciale, siccome il Comune di Roma e tutta, diciamo, la gestione delle opere pubbliche, sapete in mano di chi è, ecco che vengono immaginati. Due giorni fa, su un giornale romano, un abile giornalista dice: molti a Roma si lamentano di questo, di questo, di questo, di questo. Si lamentano dei servizi pubblici, si lamentano della nettezza urbana, si lamentano di tante cose. Ma perché questi cittadini romani non pensano a chi hanno dato il voto per il sindaco di Roma? Perché non pensano? E magari sono pronti a ripetere questo voto, e poi sono pronti a lamentarsi che tutto va male a Roma? Analogamente per questo problema. Anzi di più, perché se è vero...
Ma ormai chi vi parla non ci crede più.
Perché se è vero che in Italia i cattolici sono quella percentuale che si dice del 70-80%, come mai ci troviamo in queste condizioni? Che Torino è in mano di atei, Genova in mano di atei, Milano in mano di atei, Venezia in mano di atei, Firenze in mano di atei, Perugia, che la conosco bene, è in mano di atei, Roma in mano di atei, Napoli in mano di atei. Perché questo? Ecco il cattolicesimo. Adesso le statistiche rese note dai giornali, quelle rese note dai giornali, che poi non è il numero reale. Dal 6 giugno 1978 al 30 del 6 giugno, quindi giugno del 79, 141.781 aborti. Nel 1979, 160.000 aborti, questi registrati, Non registrati si calcola, secondo questa statistica, che non è di cattolici, secondo questa, il 20 o 30% in più, quindi arriviamo quasi a un 400.000 innocenti, 400.000 batuffoli di carne innocente. Se li mettessero in fila queste creature, li mettessero in fila, ma verranno messi in fila, sapete? Nell'ultimo giudizio verranno messi in fila, e questi innocenti faranno sentire la loro protesta. Quindi giornata della vita, e invece i governi atei, dice, ma caro padre, il governo italiano non è atei, i governi atei non mi tiro indietro, no, portano a portare quante croci vogliono, se firmano questi decreti non sono cristiani. Io spero che almeno uno di voi sia d'accordo con chi vi parla. Pensate, più di mezzo milione, poveri tesori, poveri angioletti, povere creature. Potevamo noi essere uno di loro, no? Oh, Signore! Quindi la responsabilità dei cristiani, la responsabilità dei partiti, qui si deve parlare anche di questo, perché la parola di Dio non è legata. E il Signore ci ha consacrati sacerdoti per affrontare anche la morte. Tanti miei confratelli sono morti, tanti sacerdoti sono morti per difendere Cristo. Molti miei alunni, albanesi, rumeni, eccetera, sono morti martiri. Facciamo qualche cosa. Se potete fare qualcosa, qualche vostra amica, qualche mammina che è in crisi, prendetela vicino, riscaldatela col vostro amore, mostratele la vostra solidarietà. Comunque sia venuta la creatura, comunque sia venuta, è venuta sempre da Dio, diceva Santa Caterina. E basta, preghiamo la Madonna, Madre di Dio Santissimo, Madre di Gesù Benedetto, che questa giornata della vita sia la giornata della vita, di questa vita che viene da Dio, che è la cosa più bella la cosa più grande, la cosa più fulgente, la cosa più consolante, perché noi passiamo e si rinnova la vita, e altri vengono dietro a noi e prendono la fiaccola della nostra fede, prendono la fiaccola della nostra sofferenza per testimoniare Cristo. Preghiamo quindi, ma preghiamo sul serio, e fate anche voi il vostro apostolato. Guai, guai se consigliate qualche figlia, qualche nipote, qualche conoscente, guai. Sarà un peccato che nessun penitenziere di San Pietro vi potrà cancellare. Sarà una macchia. Sono due occhietti che piangono davanti a voi. C'è una boccuccia che vi guarda. C'è un piccolo cuore che palpita. Il cuore di un innocente, innocente come Gesù, perseguitato da Erode.